Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Buongiorno, io oggi sono molto contento di avere con noi Daniele Gotieri, che è un matematico e divulgatore scientifico italiano, che da oltre 25 anni si dedica alla comunicazione e alla didattica della matematica. Insegna comunicazione della matematica e della fisica alla SIS di Trieste e ha scritto tantissimi libri. Mi correggo, l'ultima è matematica fuori dalle regole, giusto?
Esattamente, matematica fuori dalle regole. Buongiorno, buongiorno.
Perfetto, ha scritto numerosi, una guida di sopravvivenza per i genitori e insegnanti che si trovano in difficoltà con i loro figli e studenti.
Credo che siano in tanti. Oggi parliamo appunto anche di questo. Intanto grazie, Daniele, per essere qui ospite al mio podcast. Cerchiamo di costruire a questi ragazzi e a queste ragazze che la matematica non è così tanto fredda e razionale come la dipingiamo. Ma volevo chiederti, come è cominciato il tuo percorso?
Allora, io avevo capito abbastanza da bambino che la matematica avrebbe fatto parte della mia vita e l'ho capito per due cose. Beh, sono figlio di due insegnanti di lettere e a casa mia c'è sempre stata molta attenzione al linguaggio e ai giochi di parole. E mio padre, quando facevo le elementari, terza, quarta, passava del tempo con me a insegnarmi sillogismi. I sillogismi Barbara, Cela, Dari, da ogni premessa generale, cosa si può ricavare, eccetera, eccetera. E i miei genitori, quando ero alle medie, mi regalarono un libro a cui sono molto affezionato, che l'autore si chiama Raymond Smullyan, e il titolo è, sorprendentemente, Qual è il titolo di questo libro? Ed è un libro di matematica molto interessante, che inizia a un livello comprensibile a un ragazzino delle medie, quale ero, ma poi va molto molto in là. E lo fa senza neanche un numero e neanche una formula, perché la prende dal lato della logica, che è uno degli aspetti che forse vediamo un po' meno, ma che sono coinvolgenti. E poi mi ha guidato alla matematica l'incontro, come spesso succede, con un insegnante, la mia prof delle scuole medie, che era una antica signora torinese, molto austera, e che trattava con rispetto l'intelligenza di noi ragazzini, che magari anche in un modo un po' spigoloso discuteva con noi, però lo faceva rispettando la nostra intelligenza e pensando che i nostri ragionamenti potessero indicare una via giusta, e di questo le sono sempre stato molto debitore. Quindi un po' di famiglia, un po' di scuola e tanta fortuna.
Tanta ispirazione, probabilmente anche da questa illuminata maestra, professoressa. Ti dicevo prima, appunto, spesso si pensa che la matematica sia qualcosa di freddo, troppo razionale. Come invece può suscitare emozioni? Come possiamo fare emozionare i nostri studenti e le nostre studentesse a questa bellissima disciplina?
Allora, la matematica ha degli aspetti difficili, non dobbiamo negarlo, e come tutte le arti, ha bisogno che entriamo in una dimensione tecnica. Se io non sono un po' capace di fare i calcoli, se ho difficoltà a destreggiarmi con le potenze, a sommare le frazioni, poi quando devo usare questi strumenti per fare un ragionamento autonomo per affrontare un problema o difficoltà, e forse non ci riesco proprio. E quindi c'è sicuramente un elemento che è un pochino respingente, no? Io devo imparare una tecnica. Ma d'altra parte, se ci pensate, anche un ragazzo che inizia a giocare a calcio deve imparare un sacco di cose tecniche. Non è che si nasce sapendo fare i dribbling, scartare gli avversari, saltare, eccetera, eccetera. Cioè, è una tecnica che va imparata e che non è gratis. E lo stesso è con la matematica. Però, superato questo ostacolo che c'è, l'emozione, almeno per me l'emozione, è quella di stare davanti a un problema, stare davanti a una questione. Una questione che magari non è così immediatamente così ben definita, che non ci sta dicendo subito: ma qui devi usare i multipli e i divisori, qua devi usare il teorema di Pitagora, ma che incuriosisce, che stimola l'intelligenza e che affrontiamo con creatività. Ecco, una delle cose che non si vede tanto della matematica, ma che c'è moltissimo, è che anche in problemi elementari l'immaginazione e la creatività sono degli strumenti importanti. Ovviamente non usati in modo anarchico, non è che posso fare quello che voglio, non è che posso sommare le frazioni sommando i numeratori e i denominatori, quella non è più matematica, è un'altra cosa. Nel rispetto delle regole, ma esattamente come rispetta delle regole un attore che sta sul palco, come rispetta delle regole un giocatore di calcio, di pallavolo, di tennis. Questi mesi abbiamo imparato a conoscere Jannik Sinner. Guardando Sinner si vede che c'è una grande libertà, ma nel rispetto di quello che pretende il gioco. Ecco, la stessa cosa dobbiamo fare con la matematica. Quella differenza che...
Ti interrompo un attimo perché lì ti volevo cogliere. Ma non è che per caso queste regole a volte danno fastidio a questi studenti, a queste studentesse, vogliono pensare fuori dalle regole?
Allora, non credo che sia questo. La mia esperienza, mia, e quindi come tale da un punto di vista molto particolare, è che più che lo stare nelle regole, quello che dà fastidio, quello che ci mette in difficoltà, perché tutti però poi abbiamo difficoltà con la matematica, perché basta salire a un livello sufficiente e la matematica è difficile o forse impossibile, sicuramente per tutti i presenti, ecco, e forse anche per qualcuno di più. Quello che dà fastidio è che queste regole, queste regolarità, queste relazioni fra idee, riguardano qualcosa di astratto. Mentre quando guardiamo una persona che gioca a tennis, a calcio, che si muove su un palco teatrale, vediamo un corpo, vediamo qualcosa di umano che sappiamo riconoscere. In matematica abbiamo a che fare con numeri primi, con polinomi, con triangoli, con funzioni, che sono qualcosa che non si tocca, che sono qualcosa che racconta benissimo la nostra realtà, però che ha una dimensione forte nel mondo delle idee, in un mondo astratto. E spesso questo passaggio dal concreto all'astratto è qualcosa di difficile. È qualcosa sul quale molte persone purtroppo hanno fatto poca strada e dovremmo imboccare di più le persone a essere un pochino meno tecniche e a spogliarsi un po' degli aspetti concreti per abbracciare un po' di astrazione in più.
Quindi riportiamo la matematica alla realtà delle cose, ecco, agganciamola alla fisica, alle cose concrete che ci permeano. E questo secondo te è uno degli aspetti più sottovalutati alla matematica che ogni giorno affrontiamo senza accorgercene, o c'è qualche altro aspetto che dobbiamo prendere in considerazione?
No, questo è l'aspetto, forse non è dei più sottovalutati, perché abbiamo avuto tanta attenzione anche nella didattica, nella divulgazione, alle applicazioni della matematica, questo sicuramente. Ci sono due aspetti che forse mancano di più, uno sul quale credo che la scuola abbia tanto lavoro da fare, ed è mettere la matematica in una prospettiva storica. È vero che una volta che io l'ho dimostrato, il teorema di Pitagora è per sempre, come dice un simpatico matematico spagnolo, Eduardo Sáenz de Cabezón, un teorema è per sempre, non un diamante. Se sei innamorato non regalare un diamante, regala un teorema, quello rimarrà per sempre. Ed è così. Però è vero che un teorema, un'idea, ha un'origine. Nasce in una certa cultura, in una certa epoca storica, e nasce magari da un travaglio di millenni. Pensate a Pi greco, di cui è permeata tutta la matematica. Nella cultura occidentale ci abbiamo messo 2500 anni a capire la sua natura profonda, che fosse un numero trascendente, con tutto quello che vuol dire. 2500 anni, e non è che le persone che ci sono passate prima, dico dei nomi a caso, Archimede, Pitagora, Gauss, Euleo, fossero proprio i primi venuti che non capivano nulla, ovviamente, però quell'idea non l'avevano ancora afferrata. Ecco, restituire anche il brivido, l'ebbrezza di questa storia è qualcosa che non facciamo, e quindi sembra che i numeri ci siano da sempre, che le forme ci siano da sempre, che i teoremi ci siano da sempre. Invece metterli in una prospettiva, collegarli alla cultura, a quello che succede, di Fibonacci raccontiamo i conigli, va benissimo raccontare i conigli di Fibonacci, però forse sarebbe più interessante raccontare che era un mercante che tesseva con la sua nave, con suo padre, il Mediterraneo, no? da Pisa all'Algeria, che c'erano dei rapporti fra popoli diversi, fra culture diverse, che ci sono delle idee che sono arrivate da altre parti del mondo, no? Che venivano dal mondo arabo, ma che prima venivano dalla Turchia, prima ancora venivano dall'India, no? E quindi hanno fatto una lunga strada. Ecco, anche questa dimensione di storia umana che c'è dietro la matematica è qualcosa che credo che meriterebbe di essere molto raccontata, soprattutto oggi che viviamo in un'epoca di tante cose globali, tanti fenomeni globali, alcuni positivi, altri molto meno. Sapere che l'umanità ha pensato tutti assieme questa cosa strana, questa arte potentissima che è la matematica, credo che meriterebbe di essere posto al centro della nostra attenzione.
Concordo, concordo. È quello che appunto cerco di fare anche con il mio podcast quando parlo di invenzioni che hanno cambiato il mondo. Sembra quasi, no, ecco, dalle cose più scontate all'alfabeto, alla matita, eccetera, sono frutto di un'evoluzione, di un ingegno umano, ed è spesso appunto rapportato al singolo individuo che ovviamente viveva un contesto storico molto particolare. E negli ultimi decenni la tecnologia ha cambiato tantissimo il modo di insegnare. Ci sono sicuramente dei pro e dei contro in questo cambiamento. Qual è il tuo pensiero?
Allora, è una domanda difficilissima, ci penso tanto in questi mesi, perché, come tanti, per vari pezzi del mio lavoro, sto sperimentando la convivenza con l'intelligenza artificiale. La chiamo così, ecco, perché non so bene cosa vuol dire. Ci addestriamo a vicenda, siamo un po' come la volpe e il piccolo principe. Non so chi dei due sia la volpe, fra me e lei. E c'è una cosa però della matematica che a me è sempre piaciuta molto, è che la matematica si può fare con strumenti molto poveri. La matematica dietro di sé ha un fortissimo principio di economia cognitiva, economia concettuale. Se un concetto non serve in matematica, non lo introduco, non ha cittadinanza. Cerco di capire tutto quello che posso capire con il minimo degli elementi essenziali, il minimo delle ipotesi essenziali. E allora così invito anche a guardare le nuove tecnologie. Possiamo fare tanta matematica con una lavagna e col gesso, con un foglio di carta bianco e con una matita, non serve molto di più. Questo non vuol dire che le nuove tecnologie non siano uno strumento, ci sono delle opportunità che in passato non c'erano. Io sono molto affezionato ad esempio a GeoGebra. GeoGebra è un software per la geometria dinamica. Quando non siamo ancora arrivati alla maturità di fare una dimostrazione compiuta, beh, vedere un fatto che rimane invariante, no? Perché posso muovere dei punti su uno schermo e delle figure si trasformano mantenendo sempre quella proprietà, è qualcosa di molto potente. E perché non farlo? Certo, la tecnologia in questo ci aiuta. Il rischio con la tecnologia, non solo per la matematica, ma io mi limito a dire qualcosa sulla matematica, è quello di capire quanto noi abbiamo il controllo di quello che stiamo facendo e quanto invece ci facciamo trascinare in posti di cui non sappiamo nulla. Tutte le macchine, in un certo senso, sbagliano a fare matematica, perché anche la più grande potenza di calcolo un numero reale non lo scriverà mai. No, non scriverà mai tutte le cifre della radice di 2. Ma guardate che in base 2, con gli 0 e gli 1 con cui lavorano i nostri computer, che hanno quindi necessariamente una memoria, una potenza finita. Un computer scrive un numero con tante cifre, ma quante cifre siano non sono mai infinite. Ecco, in queste condizioni qui non siamo neanche capaci di scrivere un terzo. Un numero del tutto innocuo. Lo possiamo approssimare, possiamo andare vicinissimi a dire, ma quell'idea lì non la catturiamo mai. Non dico che non dobbiamo usare l'approssimazione di un terzo che ci dà una calcolatrice o un computer, usiamola, ma sapendo che la nostra mente può coglierla in un altro modo, in un modo più profondo. Il computer, l'intelligenza artificiale, le calcolatrici calcolano in modo molto più efficiente di noi, fanno meno errori, sono velocissime, possono fare in pochi secondi un sacco di matematica, però perdono degli elementi del senso. Ecco, come la storia, così anche il senso per me è una parola importante per guardare la matematica. Che senso ha quando noi facciamo dei calcoli? Che senso ha quando analizziamo una figura geometrica, l'andamento di una funzione, come varia un fenomeno? E questo dovremmo cercare di diffondere e anche di insegnare. Io sogno una matematica nella quale ragioniamo di più con le parole e facciamo qualche calcolo in meno. I calcoli sono belli, mi divertono anche da matematico, mi appassionano, però vanno fatti quando sono necessari. Tutto quello che io posso capire con la logica, con le relazioni fra le forme, fra i concetti, fra le idee, quello che sono, è bene che lo capisca. E poi all'ultimo mi metto a calcolare quando è necessario.
È vero, quindi guardare la matematica sotto questo aspetto, secondo me, aiuterebbe tantissimo i ragazzi a comprendere, ecco, del perché funziona in un determinato modo una funzione o un'altra ancora, o una serie numerica e quant'altro. Ma devo dire, noi parliamo spessissimo di interdisciplinarità nella comunicazione scientifica. Quanto è importante adesso, in questo momento storico, parlare di interdisciplinarità?
Mm-hmm. Allora, le discipline da un certo punto di vista sono artificiali, no? E io sono nato nel 69, infatti mi sono iscritto alla fine degli anni 80 all'università, e allora la facoltà di scienze era organizzata in un modo che ha così da oltre un secolo, con matematica, fisica, chimica, scienze naturali, biologia. Poi nei 30-40 anni successivi, 30 anni successivi, cosa è successo? Beh, sono nate un sacco di discipline nuove: le neuroscienze, la biofisica, le scienze dei materiali, oggi l'intelligenza artificiale, la complessità, e ne sto dimenticando sicuramente tante. E tutte queste discipline si nutrono e si compongono di pezzi che vengono dalle altre. Nelle neuroscienze ci sono matematici, filosofi, fisici, biologi, medici, che dialogano e che si confrontano assieme, e così negli altri esempi che ho fatto. E molto spesso le discipline sono la fotografia di quello che succede in un momento, no? E ovviamente la matematica, la fisica, il diritto italiano, se vogliamo andare sulla scuola, sono delle discipline scolastiche ed è giusto che la scuola sia organizzata così, però la cultura è qualcosa che le mischia, le intreccia tutte assieme, e dobbiamo cercare di dare un po' di questa visione. Lo dobbiamo dare anche per il futuro dei ragazzi, perché di nuovo, quando io mi affacciavo alla vita adulta, il mondo del lavoro, le opportunità erano molto più ben definite, c'erano i posti fissi, c'erano una serie di lavori che si potevano elencare su un paio di pagine di foglio per un laureato, giusto? O comunque per un giovane che si diplomava. Oggi tutto questo mondo è in ebollizione, non è ben definito, è anche molto più aggressivo per tanti versi. E oggi nessuno di noi, quando saluta uno studente all'indomani della maturità, dell'esame di Stato, gli può dire: guarda, fra 5 anni tu troverai questo lavoro. Non sappiamo neanche quali sono i lavori che ci saranno. E allora, se questa è la condizione, è importante che tutti cerchiamo di spostarci su qualcosa che è meno disciplinare ed è più culturale, su qualcosa che è meno specialistico ed è più di base. Perché tutte le volte che, purtroppo molti lo scelgono, che scegliamo delle vie molto strette, molto specializzate, possiamo vincere la scommessa sicuramente, e alcuni la vincono la scommessa e gli va anche molto bene. Però qualcuno poi si può trovare fuori posto, si può trovare con in mano una preparazione che non incontra quello che sarà il mondo fra 5 anni, che oggi non sappiamo dire che cosa sarà. E allora è molto meglio, no, avere una formazione fondamentale e capace di guardare alle interazioni fra le diverse parti della cultura, quindi mischiare le discipline. E la matematica si presta benissimo.
Concordo. Quindi allora, qual è il messaggio che possiamo dare a uno studente, ad una studentessa che ascolteranno, stanno ascoltando questo podcast?
Allora, la matematica a me piace vederla dall'angolo dell'etimologia della parola greca, di una delle possibili etimologie della parola greca matematica, che è l'arte di apprendere, l'arte di imparare. La matematica per me non è tanto importante perché mi porto a casa dei contenuti sui numeri, sulle funzioni, sulle serie, sulle forme geometriche. Questo va tutto bene, ma il vero valore è che in matematica noi siamo capaci di prendere un pugno di idee, le nostre ipotesi, e costruire una conoscenza nuova, una tesi. E questa capacità generativa di nuova conoscenza, che è interessante. Una nuova conoscenza però basata non sulle opinioni, non sul sentito dire, ma su delle ipotesi che sono solide nel sistema in cui stiamo lavorando. E questa è una forma mentale molto importante sia per chi ovviamente vuole fare matematica in senso stretto e fare ricerca, ma anche in moltissime situazioni di lavoro. È un richiamo a partire da quelli che sono i dati, partire da quelle che sono le relazioni che conosciamo e da questi dati e queste relazioni costruire della nuova conoscenza, della conoscenza che nessun altro aveva concepito prima. È un meccanismo molto potente, cugino del metodo scientifico, non è esattamente la stessa cosa. La fisica, la chimica lavorano in modo diverso, lavorano per osservazione ed errore. In matematica osservare non è sufficiente, ovviamente, la deduzione logica è un altro modo di pensare. E questa capacità di generare della nuova conoscenza e imparare a farlo, imparare ad apprendere, è qualcosa di molto libero e molto democratico. Io sono sempre rimasto, anche per andare un po' più sull'aneddotico, affascinato dal fatto che in matematica ci possano essere dei problemi che, come dicevamo prima, sono stati affrontati da Euler, Gauss, Archimede, Pitagora, e poi arriva uno giovane, no? Un Galois di turno, un ragazzino. Galois è morto che aveva 20 anni, no? Quindi è uno studente di liceo, no? Eppure questa persona, se riesce a immaginarsi un teorema, una teoria, una struttura, può cambiare il corso delle cose. È vero che si appoggia sulle spalle dei padri matematici, però può anche, perché è così ovviamente, certo, però è inevitabile ed è positivo, però può costruire un mondo nuovo, può arrivare una persona, può arrivare un ragazzino, una persona che è nata 5 anni fa, che vincerà una medaglia Fields capendo una cosa che nessuno di noi è in grado di capire. Ecco, questo mi sembra molto umano, molto positivamente umano una volta tanto.
Allora, ci auguriamo che questo accada sempre più spesso, Daniele. Daniele, io ti ringrazio per il tuo tempo. Mi è piaciuto tantissimo di parlare di matematica, anche un po' fuori dalle regole, come hai citato tu nel tuo libro. Speriamo appunto che ci saranno nostri studenti, le nostre studentesse che ovviamente guarderanno un po' fuori dalle.
Lo guarderanno sicuramente. Grazie dell'ospitalità e del dialogo
Grazie,
estremamente
veramente
piacevole.
di cuore. E a presto.
Arrivederci.